Ma prima che iniziamo volevo soltanto specificare una cosa che... Hai visto che ha scritto il teologo là?
Sì, l'email.
L'email ha scritto... No, perché quello non ha capito una cosa, quello non ha capito un'altra, così. Poi c'è Maria che non ha capito niente. Ecco, poi quando siamo andati da Ruiz, no? Il responsabile di missione digitale ha detto: io sono del partito di Maria, cioè di quelli, anzi, ha detto: io sono del partito di qui non si capisce niente, cioè del partito di Maria. E c'aveva dietro sta Maria di Guadalupe gigantesca. Cioè, io voglio essere di questo partito qua e basta, basta. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono
Io
Francesco.
sono Alessandra.
No, no, lo so che abbiamo già detto queste cose, però ci tenevo a precisare perché qua, diciamo, ultimamente sembra che tutti hanno capito tutto. Tutti sanno che cosa è la cosa giusta, la direzione da prendere e come bisogna pensare le cose. E io invece niente,
Solo tu no.
io non ho capito
Solo
niente.
noi non capiamo
Com'è che
niente.
diceva tua nonna? Ah, io alla scuola.
Quanto era brava lei a scuola,
Su.
solo che non c'era mai andata, era analfabeta. Così siamo.
Esatto, noi siamo uguali, identici, quindi noi facciamo il partito di quelli che non ci hanno capito niente, zero spaccato. Quindi noi metteteci in quella categoria là, quelli degli ignoranti, noi facciamo parte di quel luogo lì. Però ecco, oltre a questo di aver capito niente, ci potete anche mettere nel luogo degli osservatori. Giovanni di Lagonegro, una volta, proprio in preghiera intensa, a un certo punto dice: io ho capito, cioè io proprio sento forte dirti questa cosa qua. Non ho detto ho capito, perché Giovanni non dice ho capito, dice: sento forte dire, tu praticamente sei un osservatore, tu guardi, scruti, conosci e scrivi. Dico sì. Nota, Giovanni non ha mai ascoltato un podcast nostro, non ha mai letto una
Vabbè, ci
newsletter.
conosce.
No, ci conosce, però diciamo tutte queste cose, diciamo, che facciamo sono per sentito dire, ecco. E quindi noi niente, noi osserviamo, guardiamo, pensiamo e niente, riportiamo. E questo qua è il nostro... E
Condividiamo.
non capiamo, fondamentalmente no, no, non capiamo. Però
Allora,
aspetta, devi dirti di giovedì.
giovedì siamo a Roma perché
Questo
cominciamo.
come lo unisci con non capiamo?
Non lo so, allora nel nostro non capire e nel nostro osservare però
Vogliamo ascoltare.
vogliamo ascoltare e questo è nel tentativo di aver capito che, non lo so, i ragazzi hanno bisogno di ascolto, facciamo un tentativo di dare una risposta e dire vabbè, creiamo un luogo d'ascolto, poi non lo sappiamo se è giusto questa proposta, se funzionerà. Anche perché abbiamo fatto un giorno e mezza a settimana, giovedì, un
No,
orario.
questa qua degli 7:30 non
Ma
si
no,
può
comincio alle
sentire.
18, però siccome non si capisce niente in questa chiesa dove si entra, come si fa, dove
Devi
si dice,
parcheggiare,
dove si
devi
parcheggia,
parcheggiare.
cioè è Roma, devi perché non si capisce, allora abbiamo fatto mezz'ora prima in cui perdiamo tempo a capire da dove dobbiamo entrare.
Roma, giovedì 19 febbraio,
2026.
ore 17:30 saremo alla parrocchia di Sant'Ambrogio a Valle Aurelia. Per creare un luogo di ascolto, domande e risposte con la generazione Z. Tassativa l'età, massimo 27 anni, 18-27, perché questa qua è la generazione di ragazzi che non ha ricevuto realmente ascolto e vogliamo creare un luogo così. Poi oggi proprio ne voglio proprio ritornare su un paio, perché Samuele mi ha dato delle dritte,
Va
mi ha
bene,
fatto
ma
capire.
dille subito, dopo ci dimentichiamo. No, io voglio dire tassativa l'età nel senso, io accompagno mia sorella, mia cugina, sono un sacerdote, i miei ragazzi, accompagnali e vai a parcheggiare, non puoi partecipare all'incontro.
Poi dopo, però,
Se hai più di 27 anni, non puoi partecipare all'incontro,
poi alle
punto.
20 mangeremo una cosa insieme. Allora sì, puoi partecipare, puoi stare insieme. Poi preghiamo con la preghiera di lode là di Nuovo Orizzonti, presso proprio la parrocchia, quella aperta a tutti. Quindi
Là, se ci puoi
chiaramente
venire pure, se c'è più di 27.
ha voglia. Ma sì, ma pure a mangiare la pizza possiamo mangiare
Eh
insieme.
no, perché non lo sappiamo. Vabbè,
Vabbè, un
se
pezzo di pizza.
vieni e dopo porta qualcosa, se c'è più di 27, vuoi mangiare la pizza e pregare, devi portare qualcosa.
Se vuoi mangiare, se no,
Comunque,
se...
saremo pochissimi. Cioè, ragazzi, siamo proprio pochi, pochi,
è
pochi, pochi, che era il nostro
proprio
obiettivo.
generazione Z fino in fondo.
Fondo.
Allora, ci sta il cantante, diciamo, preferito, si può dire il cantante preferito di mio figlio, che si chiama Marino, no? che abbiamo che è un po' lo, la musichetta abbiamo messo sottofondo nel reel dove presentavamo Generazione Z. E l'ho messa apposta perché se tu ascolti le parole di quella canzone dici: oddio, questa qua è Generazione Z fino in fondo. Ma vi dico soltanto questa cosa, che lui, pensa, lui c'ha, non si conosce il volto, perché lui quando si, quando fa i video,
del cantante,
quando lui fa i video, lui si mette una busta di plastica, una busta di carta in faccia e ci ha fatto tipo il sorriso e due occhi con la X. E nessuno sa il suo volto, ma scorto che ci sono almeno altri due cantanti che hanno versioni simili di questa cosa qua. E pensa quanto è Generazione Z sta cosa qua, che lui, non, i nuovi pezzi, non è che dice lui fa, a un certo punto esce il singolo. No, lui fa degli spezzoni delle cose, e li condivide. Ma voi che ne pensate? Sa? Vi piace?
Tipo come facciamo noi con i libri, cioè scriviamo un pezzo, pezzo, divanti e leggilo.
Poi condividi, sì. Poi dopo,
non c'ha, scusa, la casa discografica non
ce n'ha, casa discografica
è un mito,
non c'è, e lui praticamente si campa del, mi sa, dei contributi, c'ha, cioè il canale a pagamento
ormai,
se
è famoso,
sì sì, ho capito,
è diventato famoso, quindi ormai non ha un problema economico,
no, va bene, però non pubblica album in maniera tradizionale.
E i concerti?
Non li fa i concerti,
non li fa.
Lui, ma la cosa bella sono anche i temi delle canzoni, cioè lui chiede alle persone: ma su che cosa volete che scriviamo il prossimo? E gli scrivono miliardi di idee. Ma se tu vai a vedere la selezione dei temi che lui ha scritto, una è l'avidità, una è la solitudine, uno mi fa schifo la città in cui vivo, cioè è proprio la geografia, radiografia, tutto di Generazione Z, e Samuele ci si trova in pieno, quindi c'è
anche il fatto di non farsi vedere,
la busta di cartone proprio. E perché l'ha pure detto, perché c'ho la busta di cartone sopra la faccia?
Sì, perché?
Perché ho cominciato a scrivere, questo per la versione ufficiale, chissà se è vero, però suona molto vero, molto veritiero. Perché ho cominciato a scrivermi con una ragazza in una chat, ma non mi sono mai fatto vedere. E passavamo tantissime ore in chat. Poi a un certo punto mi sono fatto vedere, da quando ha visto la mia faccia
è brutto, quindi
no, ha detto che begli occhi verdi, bla bla bla, però poi insomma la cosa si è persa, e quindi basta, non faccio più a nessuno la mia faccia. Ma ti rendi conto?
Vabbè, anche perché così preserva la sua privacy, nel senso che diventando così col senno di poi, diventando famoso, lui può andare a mangiare la pizza sempre con gli amici e nessuno rompe le scatole. È un genio.
Ci sta un altro che si chiama Marshmello, che c'ha 50 milioni, cioè tipo 10 volte più di lui, o 50 volte più di lui, di molto più famoso. Così lui pure non fa mai vedere la sua faccia, perché dice: io così posso continuare a fare una vita normale.
Cioè, sono geni.
Questi
io per questa Generazione Z italiana.
È geniale, basta. Ma oggi non parleremo di questo.
Ma oggi parleremo proprio di questo.
Parliamo di questo. Okay.
Nel senso che sempre l'interesse per la Generazione Z, perché cioè, comunque abbiamo i figli che hanno 19 anni, è molto interessante vedere come, siccome c'è, come devo dire, un andare verso dentro se stessi e finalmente stiamo smettendo di andare verso fuori. Fuori vuol dire il macchinone,
mi
appendo la laurea al muro, io non so dove ce l'ho la laurea, non so nemmeno se ce l'ho sto foglio della laurea.
Effettivamente
esiste più.
Se
cioè,
tu diventi un cantante famoso, cioè se tu raggiungi la fama cantando, no? Suonando così, però nessuno conosce la tua faccia, sta fama è qualcosa che è molto rilegata nella tua vita, nel senso che la mia parte
è il tuo lavoro.
Esatto, la mia parte cantante è quella, la fame, cioè magari c'ho il mio stipendio, quello che sia, però poi diciamo.
E i suoi amici però che fanno? Che lavoro fai? E c'hai a Porsche? No, c'ha il pandino uno così.
No, così non c'ha il pandino, infatti.
Ho
no.
Capito, ma poi qualcuno lo saprà, qualcuno che lo tradisce dopo rivelerà che è lui.
Boh, non lo so, può non essere, so. Non saprei, però mi sembra una cosa molto.
Vabbè, dice che fa il DJ.
Ma no, ma nel senso che mettiamo il punto è che sembra proprio una vita simile a quella anche dei nostri figli, cioè che le persone intorno a te non ti ci trovi veramente, ti fai delle domande, hai dei talenti, eccetera eccetera, e cerchi persone che fondamentalmente sono lontane da te, con cui poi creare una relazione più intima, perché ti ritrovi veramente.
Vabbè, comunque il fatto che sta succedendo è che questa Generazione Z qua sta stravolgendo il mondo in maniera molto incisiva.
Disruptive.
Cioè, siccome è andare un verso dentro e non verso fuori, l'apparenza, cosa devo avere, cosa devo fare, ma è molto di più cosa... Chi sono?
Aspetta, pausa. Cioè, è pure strapieno di influencer che vogliono,
sì,
soltanto mostrarsi. Sì, a voglia.
Però sono quattro scemi come noi, X, più di noi in realtà. Però in realtà la maggior...
Noi zero, che come, no, come noi?
Per dire che stanno sui social, però... La maggior parte dei ragazzi non fa questo. La stragrande maggioranza dei ragazzi si fa delle domande su cosa voglio, chi sono, come voglio costruire il mio futuro, cosa voglio veramente, cioè molto in, come proteggermi dalle cose che mi feriscono.
Anche rendersi conto che la fama, il successo, i soldi, la macchina, la posizione sociale non rispondono poi a dei bisogni profondi.
Cioè non c'è bisogno che glielo spieghi, lo sanno prima di te e lo fa, e già c'ha una busta in testa sull'album.
La busta di quella di carta, sì, di Marino.
Sì. E questa cosa qui, queste domande qui, perché poi la storia è ciclica e dopo una saturazione del consumismo e dello schifo, e che, per esempio, noi viviamo in un paesino, no, della Basilicata, desolato, dove l'azienda più vicina, non lo so, è a un'ora e mezza da qui e
l'azienda
fa macchine. L'azienda più grossa, più vicina, è la
Melfi.
Fiat, sta a un'ora e mezza da qua e fa le macchine, un'azienda vera, un'altra azienda vera. Proprio grossa non ce ne sono.
Con asfalto.
Cioè non ci sono aziende grosse. Cioè l'unica persona nel paese che conosco che ha tanti dipendenti ne ha 6 o 7 dell'idraulico. Cioè è l'unico che ha tanti dipendenti.
Fate l'idraulico nella vita. Assolutamente.
L'idraulico. Però in paese diverse persone hanno la Porsche, hanno il SUV della Porsche, hanno dei macchinoni, perché la gente vive ancora di quell'apparenza. Dico, ma dove li prendono questi soldi?
Dio, a me il Porsche non mi dispiace tantissimo.
No, vabbè, però per dire dove non te lo puoi permettere, dove non ci puoi pensare, dove
non
li prendono?
Non posso diventare vecchio per il Porsche pure io?
Li prendono questi soldi che si mangiano pure pane e cipolla la sera pur di avere la Porsche. Capito? Al paese, così ti senti qualcuno, non importa che cosa mangi la sera, importa che c'hai la Porsche.
Importa l'apparire.
L'apparire, ma era la generazione Z è satura e schifata da questa cosa e quindi ritorna all'essere. Ritornando a questo essere, sta accadendo un fenomeno molto... Io sono rimasta veramente stupita, all'inizio quasi non ci credevo, dicevo, ma che stai dicendo? Dopo sono andata a cercare un po' di articoli, a vedere se la cosa era vera, e poi hanno cominciato a dirmelo più persone, che c'è un ritorno molto forte alla fede. Cioè in Francia, leggevo un articolo oggi su... mi è capitato CL, ma non so, sarà un giornale di CL, raccontava come in Francia, a Parigi, non so quanti mila battezzati ci sono stati quest'anno e quante richieste hanno per battezzarsi la notte di Pasqua. E la Francia, noi ci siamo stati, conosciamo, abbiamo amici che
Mal
vivono
assoluto.
Vicino Parigi, e la scristianizzazione è proprio più assoluta,
a tappeto,
ma che è radicata nella cultura proprio,
sì,
delle persone.
Sì, proprio a tappeto. Cioè se in Italia è radicata la cultura cristiana, in Spagna è radicata la cultura cristiana, che
era.
Comunque...
In Spagna erissima.
No, però almeno di immagine, capito? Cioè nel senso ci sta che c'è il crocifisso.
In Francia non c'è neanche l'immagine, hanno distrutto i conventi,
tutto, schifo.
Tutto,
proprio hanno asfaltato completamente.
Però anche questi amici francesi dicevano che siccome i chrétien, cioè i che non è cretini ma i credenti, si chiamano i chrétien, fa molto ridere sta parola, ce la dico.
che
mi ricordo quando siamo arrivati a Strasburgo c'erano dei giornali che abitavamo in un residence all'università, un appartamento al terzo piano senza ascensore, con i gradini così e con una bambina di 3 mesi
e la carrozzina, letto 50 volte, sì.
Però l'unica cosa positiva che c'aveva questo mini monolocale
era un duplex,
veramente incredibile, uno dice residence, c'aveva i giornali dentro questi, e c'era uno che si chiamava Famille Chrétienne, famiglia cristiana,
le famiglie cretine.
Famiglie cretine, vabbè, i credenti, siccome sono credenti e per mantenere la fede in Francia, siccome sono un piccolo resto di gente fuori dal mondo che sono cristiani, sono molto, come devo dire, non rigidi, come devo dire, sono un po' più
Per mantenere la tua identità vera, giustamente riscopri in maniera profonda le radici e i tratti più forti alla fine di quello in cui credi.
Quindi, se in Italia trovi una famiglia credente che ha 2 figli e un figlio 10 figli, in Francia, se è credente, sicuro ne ha 7, 8, 9, 10. Noi abbiamo degli amici che c'erano 14. Ed erano,
vado con l'applauso.
Erano sani di me ed erano sani di mente.
Questa è la cosa strana.
Avevano fatto 8 traslochi perché questa lui era un militare e ogni volta che traslocavano ormai affittavano 2 appartamenti perché era ma dove li mettevano? 16 persone, c'ha 2 appartamenti, mi sembrano piccoli.
Infatti.
Vabbè, questi amici si sono trasferiti vicino Parigi, no, questi di 8 figli, ce n'avevano 2, mo ce n'hanno 4.
16 persone, 8 figli più 2, quindi 10 persone.
No, avevano 8 figli, avevano 14 figli.
Ma 14 non arrivati?
E tu c'hanno 14 figli. Yes.
Silenzio.
Sì. Vabbè, questi amici invece con 2 figli si sono trasferiti, ma ne hanno 4 vicino Parigi.
14 figli, questo
sì. Tu ti ricordi? Vabbè.
Okay.
E praticamente loro ci spiegavano che siccome tu sei una famiglia chrétienne, quindi c'hai tanti figli, non puoi andare a vivere a Parigi perché ti costa una cifra, non puoi parcheggiare perché c'hai il pulmino e quindi ti serve una casa grande, magari a Parigi c'è, però costa 2.000 euro.
2 milioni di euro?
No, al mese affitto.
Ah, l'affitto, se 2.000 euro deve costare il monolocale.
No. Vabbè, quindi vai a vivere lontano da Parigi. E quello che succede è che tutti quanti hanno lo stesso problema, quindi tutti quanti si trasferiscono più o meno allo stesso punto e si ritrovano quasi, la parola è brutta, quasi ghettizzati tutti insieme da una parte. E quindi con loro vivono i poveracci, proprio più poveracci, e le famiglie con tanti figli. Quindi vedi tutte queste... questi quartieri interi, questi paesini fuori Parigi che c'hanno tutti il pulmino, la casa enorme, perché c'hanno tanti figli. Vabbè, e loro, anche loro ci raccontavano un anno fa, 2 anni fa, quando l'abbiamo visto l'ultima volta, che siccome fanno massa critica, dopo, conoscendo tante persone, che diventano un bel gruppo forte, dopo gli altri si cominciano a fare delle domande, perché li vedono che sono... belle ste famiglie. E quindi lei mi raccontava di una collega, di un'amica, dell'amica di un'amica, di quell'altro, che cominciavano a chiedere il battesimo, gente che conviveva, ci aveva i figli, che non era mai entrata in chiesa, non era mai stata battezzata, ovviamente, perché sono super atei, perché anticlericali.
C'è un nome per questa cosa, si chiama testimonianza autentica.
E questo stiamo scoprendo invece dalle persone che ce lo raccontano, e anche sono andata a vedere sui giornali se erano casi di persone X che ti raccontano sta roba, e quando te lo dice un amico dici vabbè, è quello che succede a casa tua, però che invece in Francia, in Scandinavia, in Croazia ci hanno chiamato e ci hanno detto,
ma in Croazia c'è il panico,
che c'è un panico pazzesco, cioè che organizzano le adorazioni per i giovani, dove le chiese sono strapiene di ragazzi che non riesci ad entrare e che hanno un problema perché sono rimasti solo, hanno questa cultura ancora un po' vecchia, diciamo, di pensare che solo il sacerdote può predicare, quindi non hanno abbastanza sacerdoti per predicare e non hanno libri, cose,
materiale.
Da dare ai ragazzi per approfondire gli argomenti. Quindi dice che è una cosa proprio che la gente si converte così a centinaia, e anche in Scandinavia, cioè ragazzi che entrano nelle chiese, quelle pochissime che ci sono, e dicono io voglio fare un percorso, voglio ricevere il battesimo. C'è un fenomeno che sta accadendo, e ho letto stamattina moltissimo anche in America. Questi articoli che ho letto, alcuni citavano che secondo loro probabilmente aveva influito molto anche gli influencer cattolici, cioè la fama di alcuni sacerdoti e persone che avevano parlato in maniera, che parlano in maniera, diciamo, semplice, in maniera
diretta
e che hanno avvicinato le persone alla fede per strade, diciamo, non classiche,
non convenzionali,
cioè, non che tu vai in chiesa e fai una bella esperienza, ma che tu, non andandoci mai, non avendone mai sentito parlare, non essendoti mai avvicinato,
poi
ti è capitato,
ti capita Mike Schmitz che ti fa di quelle predicone sue e dici, dici però mica stupida, come
stupido non è, e quindi piano piano
ti
approfondisci,
ti capita un Francis Chan e dici però quello che dici non è mica male.
E quindi questa gente qua piano piano ha convertito i cuori di tanti. Mm-hmm. Anche a noi nel piccolo ci succede di ricevere email, ho chiesto di ricevere il battesimo, però magari una persona, perché in Italia sono tutti battezzati, però tante persone che ci dicono...
Sì, c'è scritto una ragazza bellissima, un'email proprio commovente, che appunto alla fine ha iniziato un percorso per ricevere
che
il battesimo.
Che a Pasqua riceverà il battesimo.
A Pasqua riceverà
spero
il battesimo.
Che ascolta questo podcast e la salutiamo con tutto il cuore.
Sì, anche grazie, diciamo, a 5.000 dovesci, una cosa stupenda. Cioè...
Anche persone che ci hanno scritto sono lontano dalla fede grazie ai video di durante il Covid. Mi ricordo durante il Covid c'è stata una valanga di gente che scriveva questo, ogni tanto ci capita anche in generale.
Eravamo disperati tutti quanti.
Che hanno scoperto 5.000 dovesci e che questa cosa piano piano è stato un gancio lontanissimo che poi piano piano li ha portati a approfondire veramente la fede. Questo per dire cosa?
Infatti, per dire cosa?
Questo per dire due cose importanti.
Ma la fede è tornata di moda?
Ah, innanzitutto che alcuni giornali si chiedono, ma la fede è tornata di moda?
Ah, tapi proprio un saccoccio per quel
no, punto. Quello che è tornato di moda, diciamo così, il trend, se vogliamo dire la parola giusta, il trend è che i ragazzi non so più, non si fanno intortare più dalla società, dalla famiglia, dalle cose, che cominciano al cervello e si fanno delle domande molto profonde e che da queste domande molto profonde molti arrivano alla fede. Questo sta accadendo nel mondo.
Mi manca il tasto con la musichetta.
Grazie per averlo fatto con la tua voce intonatissima.
Sì, no, che devo dire una cosa, perché quel era per introdurre, adesso ci stavano i due minuti offensivi miei. No, non offensivi.
No, vabbè, questa è la prima cosa.
No, però una cosa che volevo aggiungere.
Se non me la dimentico.
Ah, te la dimentico, vabbè, niente.
La seconda cosa è cosa vuol dire... che cos'è questa essere cristiani? Cioè, il nostro vescovo a me me l'ha fatto capire in maniera molto chiara. Cioè, lui, noi quando ci siamo presentati a lui e lui ci capiva, diciamo così, capiva quello che facevamo, capiva le nostre intenzioni, capiva che era da cosa era mosso quello che facciamo. Cioè, ci capiva veramente nel profondo, non che capiva quello che facciamo tecnicamente. Noi eravamo stupiti e dicevamo no, ma lo so che noi siamo strani, perché comunque è una cosa strana per noi, non è siamo stupiti che voi ci capite, perché qua si dà del voi, non si usa del lei, perché voi ci capite, perché comunque è una cosa particolare che una famiglia lascia tutto per parlare di Gesù Cristo. Cioè, se lo faceva un prete è fatta apposta, il prete, la suora fatta apposta, cioè nel senso
anche la suora?
Sì, però se lo fa una famiglia coi figli, vivere di provvidenza e parlare del Signore, per parlare di Gesù Cristo, è strano da capire. Tutti ti vedono in maniera strana, cioè no, è strano, no?
È strano.
Oggettivamente.
È strano.
E lui ci ha detto questa cosa bellissima, che adesso non mi ricordo la citazione vera che ha fatto, però lui ha detto in questo passo, che non lo so, i cristiani venivano chiamati gli uomini strani. Nel senso che ci sta, ha raccontato questa storia, che ci stava questo re, che poi diceva il nome ma io non me lo ricordo perché sono troppo ignorante, era riuscito a sottomettere tutti, perché gli aveva offerto a quelli la terra, a quelli il potere, a quegli altri non so, la posizione sociale, però c'era questo gruppo che non riusciva mai a sottomettere. E gli diceva, ma io non so cosa posso fare per voi, cioè cosa posso fare per riuscire a sottomettervi a me? E loro gli hanno risposto, nessuna con né soldi, né potere, né terre, né niente, perché noi apparteniamo a Gesù Cristo e non ci sottometteremo mai a te. E lui chiamava, erano i cristiani, e lui chiamava i cristiani, li chiamava gli uomini strani, cioè erano strani perché non c'era niente che poteva comprarli, e quindi alla fine si è convertito. Cioè, approfondendo il discorso, alla fine.
Non era il Nuovo Testamento, sta roba qua. Sarà stato un.
Non me lo ricordo. No, 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 è una storia che non c'entra con la Bibbia.
No, è, sì, appunto, è uno degli, è una storia. Degli scritti. Diciamo,
è uno scritto storico,
dei primi
ma no.
Secoli, sì,
no,
sì.
Non è nella Bibbia, no, no, no. Vabbè, e quindi essere cristiani vuol dire essere strani, ma questa stranezza non è tanto in quello che fai, ma nelle domande, secondo me, che ti fai profonde, perché un ragazzo
anche nelle risposte che ci dà.
E anche nelle risposte, perché un ragazzo che si fa le, perché il problema non sono innanzitutto le domande che ti fai e poi le risposte che dai, perché io sono d'accordo su tante cose che vengono dette, no? La chiesa fa schifo, cioè la gente vuole parlare male dei preti con me, ma sai quanto c'ho, non venendo in chiesa. Ma sai io che ci sto nella chiesa, quanto c'ho da aggiungere?
Cioè, ha voglia. Cioè.
Ma tu, ti batto 1000 sì, a 0, cioè, sì. Capisci? Io posso scrivere le enciclopedie su quanto è brutta la chiesa, i preti e quanto sono ingiuste le cose, ma ci mancherebbe, cioè, più di noi che ci siamo dentro, cioè, saremmo ipocriti a non dirlo. Il problema non è vedere le cose, il problema sono le risposte che tu dai, il problema non sono le crisi, il problema è la risposta che tu dai alla crisi. Cioè, le crisi e il vedere le cose che non vanno è semplicemente sei autentico con te stesso. Le risposte che dai e invece vanno, devi fare attenzione perché potrebbero essere peggiori dei problemi che ci sono.
Esatto, delle critiche che stiamo avendo. Cos'è? Perché mi
guardi? Ti posso dare la parola adesso che ho detto quello che volevo dire? Non vuoi parlare pure
no,
tu?
No, riguarda il movimento verso quello che volevo dire, che riguarda il movimento verso una spiritualità più profonda. È interessante che la verità, per quanto possa essere fraintesa, per quanto possa essere vissuta in maniera incompleta, per quanto possa essere anche maltrattata, la verità emerge sempre, ma questo lo dice la storia, non lo dice Gesù Cristo. È proprio, viene sempre da sorridere a volte quando faccio delle passeggiate per Roma, no? Che mi trovo a Roma e magari devo attraversare dei luoghi famosi, che so, Villa Borghese o qualche museo particolare. Cioè, tu ti rendi conto che questi luoghi qua erano luoghi privati, cioè, erano tenute di caccia, erano ville, erano posti eccezionali, che erano, diciamo, ne godevano soltanto uomini con grandissimi privilegi, in un'ingiustizia imbarazzante fondamentalmente, no? Perché tutti si morono di fame e tu ce la tenuta di caccia, cioè è veramente di fronte a queste ingiustizie imbarazzanti, però la verità poi emerge sempre, perché a Villa Borghese ci può andare chiunque, tutti quanti ne godono, cioè questo è per dire che la storia nei secoli fa verità. Questo indipendentemente da tutto il resto, quindi uno la può infangare quanto vuole la verità, ma la verità emerge sempre. Sant'Agostino diceva, no? La verità sì. È un leone, non ha bisogno di essere difesa, si difende da sola.
E faccio una parentesi, è per questo che noi ogni volta che ci sono temi forti, pro vita e cose, bandiere,
variopinte,
e poi esce fuori lo scandalo di una cosa, e poi esce fuori la polemica di un'altra, e poi la battaglia, Noi
non partecipiamo
alla guerra, ammazzatevi voi, fra è giusto, è sbagliato, ma come, ma qua, ma ammazzatevi voi, perché non abbiamo è proprio buttare energie nel nulla.
Io mi sento del partito.
Il punto è essere aderenti alla verità, esatto, con la tua vita.
Esatto.
Guarda, è questo quello che ti cambia a te e ti cambia agli altri. Non è prendere parte di una fazione di qualcosa, perché tutte e due le fazioni hanno delle ragioni e tutte e due le fazioni hanno ideologie,
recriminazioni.
Cioè è proprio il fazionismo che è proprio la chiusura al la divisione proprio che non ci interessa.
Noi facciamo parte del partito della verità, cioè della ricerca autentica della verità. Io sono arrivato a Gesù Cristo e al Vangelo cercando la verità, non cercando Gesù Cristo o cercando Dio. E questo volevo dire che in realtà in tutti questi anni c'è stato tutto questo movimento, no? Verso il New Age, verso lo yoga, verso le pratiche orientali, tutte queste cose qua. Perché, questo tanti anni che lo vediamo, è tanto. Anche in Germania, strapieno, no? In Germania che sono stracontro, chiesa e compagnia bella e cristianesimo, però poi cioè, hanno spalancato le porte a qualsiasi tipo di orientalismo, di qualsiasi, diciamo, modalità. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel cuore dell'uomo, questa è la dimostrazione, no? Nel mio essere osservatore, cosa osservo? Osservo questo, che nel cuore dell'uomo, per quanto si possa spegnere quella fiamma forte di ricerca di interiorità, quella ricerca di verità, non la spegni con delle ideologie da quattro soldi, la puoi così far vacillare, la puoi un pochettino più diminuire quella fiamma, ma quella fiamma non muore nel cuore dell'uomo, cerca qualcosa di grande, di vivere nella propria vita, una verità per cui spendersi. Questo è qualcosa che è proprio, siamo programmati per questa cosa qui, punto, al di là della fede, non della fede. Diciamo che l'approccio, quello orientale, ha vinto per tanti anni, ha preso il cuore di tante persone perché viveva un'indipendenza rispetto a tutta l'istituzionalizzazione della Chiesa cattolica in particolare, che comunque andava avanti molto per regole e istituzioni, diciamo, no?
Sì, politica. Era molto dentro un ragionamento anche politico, però cioè, sono passati pure gli anni.
No, politico e religioso, insomma, una serie di regole da seguire. Lo so, però se tu imbocchi nella prima catechesi di catechismo qualsiasi, eccetera, eccetera, cioè, voglio dire, ma non è normale rimanere ad ascoltare, ecco, in molti casi, cioè, mi dispiace, però non è una critica, però è un fatto. E che succede? Però questo movimento di ricerca della verità è rimasto forte nel cuore dell'uomo e quindi le persone non trovando risposta nella chiesa, nel catechismo, nelle omelie, nelle attività che si facevano all'interno della chiesa, si avvicinano a tutte queste altre cose qua. Quindi non è tanto... cioè, la cosa bella è che il cuore dell'uomo continua a cercare e tutta questa ricerca ha purificato piano piano col tempo... anche le proposte, cioè se una proposta non è valida non risponde e a un certo punto la abbandoni. Ecco, i frutti di tanto orientalismo, non lo so, noi cioè, ci è capitato più tantissime volte di vederli, è un libertinismo, una ricerca interiore
come me lo sento,
che però non porta frutto realmente, cioè non ti porta all'interno di una dimensione di dono di te stesso, che sia fecondo, bello, c'è una libertà proclamata che però diciamo alla fine non nutre, ecco. Questo è quello che abbiamo visto noi in tantissimi aspetti, abbiamo esperienza, diciamo che... E quindi questo ritorno, no? della fede, del cristianesimo, della fede cattolica, diciamo, è l'inevitabile. E questo non perché... noi siamo i meglio e tutti gli altri fanno schifo. No, è che effettivamente nel Vangelo, e questo lo dico veramente da ricercatore di verità, nel Vangelo ci sono delle risposte di vita e nella relazione col Signore ci sono delle risposte di vita che nessun altro tipo di percorso ho mai incontrato e ho mai assaporato. E quindi, diciamo... se effettivamente una generazione si sta ricominciando a fare delle domande profonde, lo capisco molto bene che sono approdati poi a vivere, a riscoprire la fede cattolica.
Devo dire una cosa che non c'entra tanto, però è troppo bella, la voglio dire lo stesso.
Ho detto fede cattolica perché proprio è nell'interno di questa famiglia della Chiesa, no? Perché soltanto proprio il cattolicesimo c'ha questa famiglia che va avanti così forte, secondo me si sperimenta proprio quella comunione, ecco.
Devo dire una cosa che è troppo bella, la devo dire, ma non è che c'entra tanto, però voglio dire questa cosa che i ragazzi in questa ricerca secondo me hanno la grandissima occasione, io ve lo auguro anche come augurio di questa quaresima che sta iniziando, di riscoprire le parole che hanno tanto allontanato poi le persone dalla Chiesa. Cioè, se io dico obbedienza, non è che tu dici che bello la Chiesa che ti chiede che ci sta l'obbedienza. Sembra una cosa orribile perché tu
castrante.
Castrante, dico castità, cioè dici ma scusa, ma no, questa roba no. Però quando uno va a scoprire in maniera profonda, cioè l'occasione che hanno, che avete voi ragazzi, e che non vi fermate alla parola, ma andate a scoprire in maniera profonda che cosa si di che cosa si tratta. Cioè, quando uno dice castità e ti spiega la bellezza del corpo, il valore del corpo e come usare tutto te stesso, il dono di te, allora dice: porca miseria, io ho fatto il tour di Tromba Amica, ci venivano a centinaia le persone, i ragazzi, e la maggior parte, questa è stata la cosa più bella, non erano assolutamente credenti ed erano stati portati lì
trascinati
perché ci stava questo titolo e quindi ci sono venuti. Ed è stato bellissimo perché erano senza parole, cioè molti erano scioccati da quello che veniva detto, ma non veniva detto niente di che, quello che ha detto sempre la Chiesa tutta la vita, solo che, non lo so, non era detto da un prete, era detto da me ed era detto in una modalità
di libertà,
sì, semplice, di un puro ragionamento, di bellezza, non era...
Sì.
E quindi quando tu scopri la castità, quando tu scopri che l'obbedienza non è fare qualcosa perché il prete te lo dice, ma
una costrizione,
ma è quello che stiamo vivendo noi stiamo avendo una grazia enorme veramente di obbedienza, è proprio una grazia che spero che duri per sempre così, che sia bella per sempre così, perché ovviamente come la castità c'ha i suoi dolori, perché non è facile così, anche l'obbedienza non è facile, però in questa fase è proprio bellissima. Cioè, obbedire vuol dire farsi custodire, cioè quando io ti dico: guarda, pensaci tu a sto viaggio, devo andare a Santiago, no, la mia amica dice: guarda, pensaci tu, organizza tu, io vengo, io obbedisco.
Aspetta, cioè, parti per Santiago?
Parto per Santiago,
dai, questo qua è importante.
Da sola con un'amica, si possono unire tutte le amiche, è vietato ai mariti e ai figli, possono venire tutte le amiche.
Ah, è un viaggio,
ma le mie amiche e le sue amiche nessuno ci vuole venire. Quindi stiamo a posto.
Belle amiche?
No, nessuno ci vuole venire perché sono 10 giorni, perché io non cammino, perché a me mi fa schifo dormire nell'ostello. Dico: vabbè, ma se sei ricca vai a dormire in albergo.
Ma in fondo, ma chi è che non fa schifo dormire in ostello? Cioè, fa parte del viaggio. No, dopo ti farà schifo, fidati.
Mi farà schifo. Oggi fa così schifo che mi fa schifo pure a me. Oddio, io mi sveglio pure per una mosca. Io sento il bambino sotto di che non c'ha manco un mese che si sveglia. Io lo sento, tesoro.
No, non ti volevo.
Che piange poco.
Non ti volevo deviare nel discorso, scusa.
Va bene. E quindi lei dice: organizza tu, io ti obbedisco. Quello che dici tu, poi facciamo. Cioè, l'obbedienza vuol dire che qualcuno si prende cura di te. Quando tu scopri che la Chiesa, dare obbedienza alla Chiesa vuol dire andare dal vescovo e lui si prende cura di te, che dice: no, ragazzi, questa cosa qua, questa proposta che state facendo voi è bella, però dopo c'è il rischio che noi della diocesi dobbiamo mettere bocca, no? Non deve essere riconosciuto da... Io vi faccio tutti i riconoscimenti, importante che non sia una cosa ufficiale, se no dopo voi non siete liberi. E quindi io la cosa a cui tengo di più è che voi siete liberi in quello che state facendo, no? Questa è l'obbedienza. Cioè, l'obbedienza è uno che ti custodisce nella libertà. L'obbedienza è uno che pensa a te, ti anticipa. Cioè, Katia che ci dice: allora, dovete andare al giubileo dell'immissione. Oh, se cavolate ne facciamo. Oh, l'ha detto, l'ha ridetto, l'ha fatto, ha rotto così tanto che alla fine ci siamo andati ed è stata una grazia. Si è spalancata una porta che non ci potevamo immaginare. Però, capito? Quando tu scopri che l'obbedienza è qualcuno che ti vuole bene, che ti corregge, che ti addrizza la strada, che si preoccupa che tu sia più libero possibile, che ti dà una mano, cioè, dici: ah, ma allora è una cosa bella.
Sì, non è una, cioè, cosa, non è una cosa così
brutta. Quindi,
no.
Quando vai a riscoprire la Chiesa e approfondisci le cose nella realtà dei fatti, perché non sei un bigotto che va in chiesa a 50 anni, quindi non c'è quelle sovrastrutture, dopo scopri che queste cose che tutti considerano brutte sono pure belle. No, era una piccola deviazione di quello che può accadere.
No, io sono contento. Io, cioè, alla fine questo episodio per che cos'è?
No, questo episodio io lo volevo fare per dare una consapevolezza alle persone di due cose. La prima è che nel mondo stiamo diventando meno sfigati perché anche gli altri si avvicinano.
No, però questa cosa qua.
No, nel senso.
No, questa cosa qua secondo me non è vera perché alla fine.
Io non mi sono mai sentita. Comunque devo dire questa cosa. Io non mi sono mai sentita sfigata perché.
No.
perché ero credente.
Io ci sono arrivato talmente tardi
che ormai era oltre.
No, nel senso che non mi sono mai fatto il problema.
E appunto era oltre l'età in cui ti potevano prendere in giro. A me nessuno mai mi ha preso in giro per la fede, anzi. Cioè, nel senso, i miei amici facevano cose, diciamo, non proprio pure e sante, però mai nessuno si è permesso. Andavo in giro con i sandali in inverno al liceo, ma mai nessuno si è permesso.
Anche perché gli arriva una capocciata in mezzo al setto nasale. Cioè, anche quello. Diciamo, se me anche quello aiutava,
Cioè, con me non si è mai permesso nessuno. Io non ho mai ricevuto bullismo perché ero credente.
Non lo so, secondo me...
No, però volevo dire, ragazzi, vedete che il mondo sta andando in questa direzione, nel senso...
No, io il messaggio che vorrei lasciare così per chiudere l'episodio è questo. Dove ti girerai nel mondo troverai gente che parlerà male.
Di tutto, di qualsiasi cosa.
In particolare parlerà male della fede, del Papa... del clero, della chiesa tutta, del Vangelo, perché c'erano pure i Vangeli, perché tu non lo sapevi che c'era pure il Vangelo di Asdrubale, ma tu là devi leggere, che lì c'è scritto veramente le cose, eccetera eccetera eccetera. Quindi tu ovunque ti girerai riceverai questo, ma dove devi attingere la forza, il fondamento è in quella relazione intima con il Signore. Tutto il resto è rumore. E la cosa bella, la fiducia che devi avere in tutto questo è che nel processo di ricerca della verità trovi la libertà, e questo è il Vangelo. La verità vi farà liberi. Questo qua è Vangelo, ed è Vangelo perché è scritto sul Vangelo, ed è Vangelo perché è incarnato nella vita delle persone. Chi vive il Vangelo, chi vive la ricerca della verità fino in fondo, vive una profonda libertà. È storia di vita, lo vedi nella vita dei santi, lo vedi nella vita delle persone che incontri per strada e che effettivamente hanno abbracciato questo tipo di ricerca, non radicale nel senso estremista, ma radicale nel senso di profonda, piena, di dare priorità. La tua vita è come una freccia lanciata nel tempo. Questa freccia deve avere una direzione, questa direzione deve essere chiara. Ecco, sì, la tua direzione non può essere diventare medico o sposarti, non può essere questa la tua direzione. La tua direzione può essere invece quella di qualcosa di più profondo. Io la mia direzione l'ho dato, volevo cercare la verità più profonda sulla mia vita. Ho incontrato Gesù Cristo. Ecco, quindi di fronte a questo tu cosa puoi dire? Dice, ma Gesù Cristo è cacca e cattivo. Dico, boh, sarà la tua opinione. Su questo ti ascolteremo un'altra volta, dicevano gli ateniesi a San Paolo, ma lo puoi dire anche tu agli altri, su questo ti ascolterò un'altra volta, perché se la tua fede si basa su un contatto autentico, profondo, reale, concreto e personale con tutto questo, ascolterai tutti, però cioè, quella radice profonda sta dentro di te. E noi questo stiamo vivendo attraverso il podcast, la newsletter, le condivisioni, e giovedì che parleremo con i ragazzi di Roma, eccetera, eccetera. E questo qua è quello che viviamo, arrivare a un contatto autentico. Non siamo io, Alessandra, che ti dobbiamo dare le risposte. Non serve, né Don XYZ ti deve dare le risposte. Le risposte te le dà proprio il Signore in direttissima, attraverso una relazione concreta, viva, reale, profonda. È questo che fa la differenza, tutto il resto è... E quindi che senso ha tutto questo? È che se una generazione si sta incominciando a muovere per farsi delle domande profonde, è interessante vedere come tutto questo poi si esprima in una nuova, diciamo, ventata, ondata di ricerca di vivere di nuovo la fede. E quindi non c'è da aver paura in tutto questo, c'è soltanto veramente di prendere questa direzione della vita, proprio abbracciarla e lasciarsi proprio portare con decisione e con profonda chiarezza.
Diffidate dalle imitazioni, diffidate dai pregiudizi, diffidate dai preconcetti, fatevi le domande, fate un cammino vero, fatevi accompagnare, chiedete aiuto, confronto con le persone che sembra che siano un po' più avanti di voi, che hanno capito un pezzettino in più di voi nel cammino. Un cammino che non finisce mai, non è che mo ho incontrato Gesù Cristo e è finito. continua. Quindi giovedì non daremo nelle domande risposte, non daremo nessuna risposta, spoiler.
Nessuna ricetta.
Perché la ricetta non c'è. La ricetta è camminare. La ricetta è che saremo lì insieme e proviamo insieme, visto che se chi viene avrà ascoltato il podcast o seguirà 5 pane e 2 pesci, un minimo è come te, no? L'ascolta, cioè,
come me.
No, è come te che ascolti, come te che ci vieni, cioè so più o meno, sarete tutti più o meno uguali, nel senso avrete le stesse domande e ascoltate più o meno le stesse cose, e quindi verranno persone simili con cui veramente puoi fare una domanda e insieme proviamo a ragionare insieme e a cercare se è possibile una strada, qual è la strada che si potrebbe aprire o che potresti tentare. E poi preghiamo, perché quello proprio lo Spirito Santo dopo ti deve illuminare a te. Però, diciamo, noi insieme, i ragazzi, col nostro aiuto, cerchiamo di ragionarci. Almeno ci ragioniamo. Facciamo sto sforzo del ragionamento.
Facciamo sto pezzetto di strada insieme. Dai, ragazzi, 18-27 anni, mi raccomando, 17:30, lo so, teniamocelo lì come proprio orario da vecchi. La parrocchia è quella di Sant'Ambrogio a Valle Aurelia a Roma, giovedì 19 febbraio, ci abbiamo detto. Poi faremo tre incontri, uno a febbraio, uno a marzo e uno a aprile. Spariamoci tutti e tre, viviamola alla grande, e secondo me vivremo qualcosa di bello. Questo io sono proprio convinto.
Qualcosa di intimo, qualcosa di bello.
Per chi non ci sarà, non potrà venire, fuori età, è fuori regione, è fuori da capoccia, non lo so, preghiamo insieme, pregate con noi, accompagnateci con la preghiera. Insomma, questa è la cosa importante.
Buon inizio di Quaresima a tutti, ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo. Non so se lo registriamo, perché sarebbe bello.
Ah, lunedì prossimo.
Perché noi siamo fuori fino a domenica sera, torniamo a casa domenica sera.
Forse è zompa allora.
No, poi lo potremmo registrare lunedì raccontando. O lo registriamo venerdì pomeriggio, non si sa quando. Fra un appuntamento, il pranzo e la partenza.
Il prossimo episodio o lunedì o martedì uscirà. O lunedì sul tardi o martedì, dai.
Perché io lo voglio raccontare quello che succede giovedì.
Dai, raccontiamo.
Immagina che non ci viene nessuno ed è una tragedia.
Ma che tragedia? Non c'è nessuno? Benissimo.
No, basta. No, noi siamo contenti. Non è importante che ci siamo messi a disposizione. Però immagina che non ci viene nessuno. Lunedì diremo, ragazzi, non c'è venuto nessuno. Allora, mo fate voi una proposta di quello che volete.
Bello, dai, bello. Veramente, grazie di tutto il cuore. E venerdì esce la newsletter. Se volete iscrivere, 5p2p.it, potete iscrivervi alla newsletter, dove anche trovate tutti gli episodi del podcast e anche tutti gli altri numeri della newsletter. Per il resto, buona settimana. Ciao.
Ciao, ragazzi.